Buonasera.
Come va?
A posto.
Allora BOI è scritto B maiuscolo, I piccolo, O piccolo, Y grande. Chiamarlo Beatrice una volta ogni tanto, un disco.
Sai, magari il prossimo.
Il prossimo, però prossimo prima, quello prima
chiamerà.
Era A2,
sì.
E du. O anche in altri.
Come ti pare?
A2, anche
sì.
A2, le compagne di cui parlammo quando faceste un live da queste parti. Questo invece è. Tu come lo pronunci?
Ma guarda, questo in realtà è semplice, o è BOI o è BOY, nel senso che.
BOY?
Comunque, sì, nel senso che comunque la. È la Y ad essere divisa dal bio,
resto
nella
ecco.
Mia testa.
Bio, Y
poi,
è un po' troppo.
Okay, quello è un po' troppo. Anche Yoib
sarebbe
un po'
troppo.
Duretto.
Esatto. Non sei da sola, Beatrice. Prima di tutto, visto che si sentono delle altre voci che non sono né la Gelmini né Alfano, vorrei che tu presentassi i tuoi musicanti che hai con te.
Allora, qui vicino a me. Qui da molto tempo, ormai con me sui palchi da 5 anni, Federico Fantuz.
Buonasera.
Federico, ciao,
live,
bentornato.
Ciao.
Diciamo
chitarra live che la suona davvero, non è quella chitarra playback che non ci piace.
Anche se io mi definisco il Mauro Repetto di Beatrice Antolini.
Ah sì, eh? Ah, ho capito.
Però molto. La suono.
Campione condominiale di air guitar, nonché chitarra live.
Esatto.
E poi?
E poi abbiamo il bassista live.
Bassista live. Non quello che fa bodon bodon con la voce. No,
no, no,
ecco.
No, no. Luca Nicolasi, che è con me da ormai un paio d'anni. Sì,
saranno due anni.
È un po' più giovane del nonno, però anche lui ormai insomma ha una certa stazza.
Ha una certa stazza. Sì. Proprio anche voi non lo vedete, ma è proprio un bel ragazzone,
ben piazzato. Sì, sì.
Allora, innanzitutto partiamo da dove ci eravamo lasciati, cioè dal successo che ha avuto IDU, dalla tua comparsata con Venetian Hotboy, che si trova peraltro anche in BOI. Nella raccolta curata dagli After Hours, dopodiché la volontà di proseguire. Che direzione ti sei data all'inizio? Come hai fatto? Racconta un po'.
Ti racconto l'excursus. Allora, io ero ancora nel pieno, proprio più diciamo impegnativo del tour di A2.
E già sta avanti,
già
lei,
sta avanti.
Avanti, sì.
E durante l'estate, appunto, scorsa, più o meno ad agosto, non questo, quello prima, quindi
d'agosto 2009. 2009, facile.
2009, 2010,
esatto,
meno ecco. 1. Nel quale mi sono presa una decina di giorni, ho chiesto a loro se mi prestavano un po' tutti gli strumenti che avevano la possibilità di prestarmi e sono andata, mi sono rinchiusa 10 giorni a casa mia a Macerata, dove ho una specie di taverna, un posto sottoterra. E
è una cripta, scusa.
Vabbè, certo, i posti per suonare sono quasi sempre,
certo,
sottoterra.
Certo, così non diamo fastidio ai vicini.
Esatto. E quindi mi sono rinchiusa e ho scritto il disco, che poi in realtà l'ho registrato, pensavo poi di riregistrarlo, invece poi è rimasto quello lì, nel senso che le tracce sono rimaste le stesse, chiaramente poi le ho elaborate, ho lavorato un 10-15 giorni studio, poi poco fa, cioè quest'estate, durante luglio più o meno, e il disco
così
era
è.
Quel. Sì, è stato un disco di un digetto, ma che più digetto non si può, veramente, è durato pochissimo.
Beh, ma non è un disco però ridotto all'osso, come si usa dire, anzi, io ascoltandolo, sai, quando sei venuta tu qui una delle prime volte, abbiamo parlato di Herbie Hancock, di conseguenza ogni volta che sento Herbie Hancock penso a te, e ogni volta che vedo Herbie Hancock penso a te.
Beh, ci assomigliamo.
Uguali, infatti per quello dicevo, hanno proprio la stessa conformazione, sì. Due bei ragazzoni, sia Beatrice Antrini che Herbie Hancock. Ecco, io ho trovato qualcosa delle ultime cose, o delle cose insomma dopo il periodo più classico, tra virgolette, di Herbie Hancock in questo disco.
Beh, certo.
Questo per dire che c'è del funk ed è un disco tutto sommato ricco di suoni. Avete sentito qua che si va da cose molto acustiche, molto intense come un violoncello, passando poi invece per schitarrate un po' più toste e distorte.
Sì,
tutto da sola?
Tutto da sola, però non c'è elettronica come spesso si dice di me, l'elettronica, cioè non, è tutto suonato. E il problema, cioè il problema, poi la cosa divertente, a me diverte molto, è ragionare proprio a pattern. Io ragiono molto a pattern, perché facendo le sovraincisioni.
Ecco, ricordiamo, è un po' un modo che si usa per comporre la musica elettronica, cioè a strati che poi vengono,
certo,
messi uno sopra l'altro, insomma.
Facendo appunto a strati, ragionando in questo modo, Poi il discorso finale a volte veramente sembra, ma non lo è, cioè non c'è veramente neanche un programma in questo disco, è tutto completamente suonato live e anche a volte buona la prima, quindi no, questo mi ha stupito anche a me, cioè il fatto di aver suonato soprattutto tanto la batteria e la percussione in questo disco più che altro, tantissimo. E come...
Ma tu hai un passato comunque di batterista? Così allora, si vocifera a Macerata, cioè quando tu vai a Macerata c'è un po', dice l'Antolini, ma chi? La batterista. Però è rimasta
veramente
la me lo sono inventato al momento,
no,
però
no, anche perché effettivamente l'ho suonata, ma per quello dico, in maniera abbastanza così diciamo. Poi mi sono appassionata in questi ultimi anni anche a percussioni non italiane, ecco.
Stai dicendo non ortodosse, questo
no,
è
non
no,
italiane, nel
roba
senso
più
magari,
etnica.
Sì, magari percussioni africane, dun. Prima ero fissata con le percussioni brasiliane, quindi insomma io poi mi metto lì, sperimento, registro, quindi insomma non lo so, faccio in maniera molto istintiva. Mi piacerebbe suonare bene la batteria, questo sicuramente, però tempo.
Certo, ci vuole. Senti, Adieu o A2 aveva in qualche modo, già a partire dal titolo, qualcosa di preciso legato magari al tuo momento. Adesso dovrei ascoltarmi l'intervista che io stesso ho fatto, che è poco professionale, ma volevo sapere se questo disco e i temi che ci sono nel disco musicalmente, anche dal punto di vista delle liriche, in qualche modo hanno a che fare con qualcosa che vada oltre quello che tu mi hai già raccontato, cioè il fatto che ti sei messa lì e in 10 giorni hai messo su questo disco.
Ma questo disco è assolutamente io lo sento forse addirittura il più sincero di tutti, uno perché appunto è stato di getto, ma soprattutto perché ha come se avesse acquisito proprio una vita propria. Infatti poi il titolo in realtà parla anche di questo. Questi brani, dopo averli registrati, riascoltandoli, mi sembravano veramente molto vivi, c'era molto movimento, quindi la ritmica è comunque il movimento, fa parte della vita, no? Per me la vita è movimento, non è stasi, non è lo stare fermi. Di solito quando si sta troppo fermi si tende poi ad avere problematiche anche fisiche, psicologiche, depressioni, cose. Secondo me il modo sano di stare al mondo è nel movimento anche. Quindi diciamo che bio per me è questo, cioè il movimento, la vita. Poi aveva all'interno la lettera B, che è il mio nome, io, perché poi diciamo mi interessa lo studio dell'io in un certo modo, di guardarsi un po' di più quello che si è, o perlomeno provarci, insomma, perché poi capire quello che si è non è cosa semplice. E la Y è una specie di arma, no? Cioè in realtà studiando mi è uscita questa cosa della Y che corrisponde al numero 7, per esempio nella Kabbala, e il numero 7 in ebraico corrisponde alla lettera Zain, che vuol dire spada, bastone, arma, quindi è qualcosa che difende la vita, no? Quindi Bioi non è altro che la difesa della propria vita, del proprio io e del proprio movimento.
Da chi ti sentivi minacciata?
In che senso?
No, dico, parli di difesa della vita, guarda, magari è una cosa che può derivare anche da un sentimento di minaccia. Io mi sento continuamente minacciata,
esatto,
in questo periodo storico.
Allora, se vogliamo proprio parlarne, io mi sento minacciata purtroppo anche realmente nella vita, perché lo sono anche un po', diciamo. Quindi diciamo che mi sento abbastanza minacciata, ma più che altro ogni cosa che ci circonda minaccia magari il nostro appunto movimento, il nostro io, in un certo senso, perché lo contamina o comunque lo influenza, cioè c'è un'influenza molto forte da parte delle cose esterne. Oh mio Dio, questo è un blues.
Oh mio Dio, questo voleva dire lei.
Oh mio Dio, c'è un blues qui che adesso...
Adesso non ti preoccupare, eccoci qua.
Eccolo, però hai sentito che bel blues?
Sì, sì, a me mi piace il blues.
Ma sì, ma come
sì,
si...
Sì.
Ecco.
Come sì, come sì. Beatrice Antonini sa suonare tutti gli strumenti, ma ha difficoltà in questo, con un telefono di ultima generazione. E vabbè, è generis regolatezza, voglio dire, non è che stiamo qua.
Vabbè, no, aspetta, riprendiamo
il discorso, perché è un discorso serio,
sì.
E poi...
Quindi, allora, sicuramente è tutto quello che ci gira intorno, no? Quindi io, non lo so, io, se tu mi hai detto da chi ti senti minacciata, io penso che non sia solo importante, per esempio, la cultura, comunque quello che si apprende, appunto, insomma, la cultura, perché poi la personalità si forma con la cultura anche molto. C'è però un qualcosa che è ancora più autentico della cultura, che è l'essenza di ognuno di noi. E questa cosa purtroppo la perdiamo, non la vediamo più, non c'è più ad un certo punto. E quindi allora lì scattano tutti quei meccanismi che insomma, ah, ma tu quando fai il disco a cosa pensi? Ah, ma a cosa ti sei ispirata? Ah, ma tu quali sono i tuoi artisti di riferimento? Io purtroppo mi trovo in difficoltà davanti a queste domande, perché in realtà è proprio l'assenza del pensiero che mi fa fare il disco. Cioè, se io pensassi a come dovrebbe essere il mio disco, non riuscirei a farlo. Quindi è proprio l'assenza di tutto ciò che io cerco di ottenere.
No, è vero. Io credo, da un punto di vista personale, che l'accezione romantica però dell'arte come ispirazione immediata sia una delle cose più tragiche che portano ancora adesso della gente appunto a pensare che ci può improvvisare. Quindi io mi chiedevo, c'è stato comunque un processo di ripensamento anche alla fine della giornata rispetto a quello che facevi nel pomeriggio, presumo, e in questo caso l'idea di ripensare a quello che stai facendo viene per forza filtrata attraverso un qualche modo un giudizio o una visione a freddo delle cose. Quindi penso che ci sia comunque un momento di razionalità e di revisione a posteriori di quello che hai fatto. Il senso di revisione è fondamentale, credo, per ogni creazione artistica, o no?
Certo, però io credo che non... A volte si dice, ah, ma cosa ti ha ispirato? Ma niente, cioè non è una cosa esterna che mi può,
certo,
ispirare.
Certo.
L'ispirazione o ce l'hai o non ce l'hai, secondo me. Cioè o nasci ispirato o non nasci ispirato. Se nasci ispirato hai anche una vita di un certo tipo, che non è neanche troppo facile da gestire, perché comunque è come... Un filosofo non è che smette mai di lavorare, perché che fa? Smette di se è un filosofo non può dire adesso vado in pausa, cioè non è filosofo sempre. E così è per me un vero musicista, o comunque uno che fa veramente
che si
questo,
occupa
questo
di musica,
lavoro,
certo.
Sì, io la vedo così.
Allora, domani ci sarà un live al Covo, che è la prima data,
sì,
del Bioi Tour. Ecco, e lasciamo quindi la parola ai due musicisti che sono con Beatrice. Intanto, quella cosa che volevo chiedervi prima poi di concludere la puntata e la chiacchierata con un brano è la seguente. Nel momento in cui in questo disco Beatrice ha fatto molto da sola,
sì,
qual è poi il vostro apporto? Cioè, voglio dire, nel momento in cui lei vi fa sentire i provini, demo o il disco intero o una canzone che ha quasi il final cut, diciamo, come avviene la contrattazione tra le vostre idee e le sue idee, il modo in cui il brano può migliorare o può cambiare anche rispetto a quelle che sono le vostre sensibilità?
Prima c'è sempre un'esclamazione volgare
da parte tua?
No, loro.
Ah, loro?
Sì, sì, però
di tu, cioè forte forte tutti insieme.
Di solito entusiastica, tipo
una sorta di rito.
Ho capito. I Maori fanno, esatto, appunto, sì, esatto. Ecco, voi invece come va?
Questa cosa che chiedi avviene a metà, esattamente a metà strada. Perché spesso succede che è difficilissimo recuperare l'esatto suono o,
certo, chiaro,
o l'esatta parte che ha registrato Beatrice in un disco, per cui è sempre comunque un incontro, a volte facile, molto, molto istintivo, a volte impiega un po' di tempo, però,
certo. E puoi farci per esempio cioè, ci saranno anche dei momenti in cui magari la vostra idea, io vi prendo un po' come Beatrice e i suoi musicisti,
certo,
insomma, ecco,
così è.
Ecco, ci sono stati dei momenti in cui la vostra idea è stata del tutto rifiutata, dei momenti in cui la vostra idea era talmente diversa da cambiare la canzone in meglio.
Allora, succede
sono giornalista, voglio senza censure, la voce libera.
Infatti,
vai.
Succedono tutte queste cose,
esatto,
all'interno delle prove. Quindi succede che io propongo una cosa, ad esempio, e lei me la boccia.
Secco, senza neanche dirti ciao.
Perché mi guarda in faccia e dice: no, guarda, non sei, questo non va bene.
Ecco.
Oppure succede che io recupero la parte esatta che ha registrato Beatrice nel disco. E lei mi dice: no, ma
chi ha scritto sta schifezza? Tu, Beatrice.
Guarda, a volte succede anche questo, ma magari dice: no, ma questo non va bene, mettici del tuo, io ci metto del mio e magari va meglio di prima.
Quindi insomma è un rapporto molto, molto dialettico, molto...
Sì, scontro, incontro, dialettico, chiamalo come vuoi.
Certo, no, è chiaro,
di pallone.
Per forza di cose poi il suono dal vivo di una band è diverso di quello che c'è in studio.
Beh, chiaro.
Sul sequencer, anche perché poi le diverse stratificazioni ti permettono di aumentare le persone che tu sei. Quindi,
certo,
comunque Beatrice si fa in 10, in 15, in 20, in certi brani, e quindi noi dal vivo non possiamo avere l'orchestra, quindi si ragiona anche sull'ottimizzazione delle parti e dei suoni. Quindi questo ognuno dà il proprio contributo in questo senso.
quanto, è una domanda un po' stupida, che però noi non trattiamo mai il lato emotivo delle persone. Quanto siete emozionati di iniziare un tour domani?
Diamo una percentuale.
Non lo so, un applausometro, boh, non lo so. Cioè, nel senso, quali avete la strizza? Avete quella strizza che di solito si concentra tra lo stomaco e la parte
sì.
sud?
Io parlo personalmente.
Certo, no, per carità.
Non per tutti. Ho una buona dose di strizza, ma rispetto ad altre volte, diciamo, è un po' minore.
Come mai?
Perché c'è un po' più di sicurezza, abbiamo acquisito un po' più di sicurezza a forza di provare, di intenderci, certo. di capirci. Quindi, insomma, mi sento piuttosto saldo, anche se comunque...
Vabbè. Normale.
Un ricambio me lo porto.
Bravo. Fai bene. Ci sono anche quelli con gli elastici alti in vita, se vuoi. E...
No, per me è più la voglia di ricominciare in realtà che non la paura di ricominciare. Quindi poi magari inevitabilmente domani un attimo di
domani,
un attimo di panico pre-palco ci sarà sicuramente, però è veramente tantissimo la voglia di ricominciare perché mi è un po' in astinenza.
Beatrice?
Ma io guarda,
non fare la dura, di la verità.
No, questa volta sono molto, molto più serena, ma perché sono più serena anche io come persona. Quindi non ho la strizza. Diciamo che so benissimo che domani non potrà essere il concerto migliore del prossimo tour. Ecco. Quindi do già, diciamo, per acquisito che domani sarà un concerto di prova. E che noi faremo il massimo chiaramente possibile, ma che poi fra 10 date, 12 date, 15 date suoneremo in maniera completamente diversa, come succede sempre quando si parte per un tour, insomma. Gli automatismi
certo.
arrivano dopo un po'.
Beh, comunque domani sarà una bella occasione per vedere Beatrice Antolini e la sua band dal vivo. Ricordiamo invece che questa sera al Covo ci sono The Pain of Being Pure at Heart e il nostro Jonathan Clancy con il suo progetto solista Clanciness. Noi chiudiamo la chiacchierata, la puntata di oggi con un brano tratto da Bio che scegli tu, scegliete
Luca.
Voi
We're Gonna Live.
Ok, la traccia numero 2, andiamo in ordine. E lei, Beatrice Antolini, è stata qui con noi e noi ti ringraziamo, vi ringraziamo tutti.
A
domani al Covo, grazie mille
e cazzo d'oggi
sempre.